E un altro autore maiuscolo del fumetto italiano, Michael e Mirko. Michael e Mirko, che ha un nome d'arte di un fumettista solo che si chiama Michele Rocchetti, e anche Michael e Mirko racconta a fumetti un grandissimo dell'arte italiana del Novecento, ma lo fa con un approccio completamente diverso, perché si appropria completamente di Giorgio Morandi, lo fa diventare un suo personaggio. Ed è un'operazione molto interessante perché Michael, nel corso degli anni, ha sviluppato un suo stile particolarissimo, riconoscibile, che è fatto di personaggi disegnati male, di geometrie sgraziate che potrebbero essere state tracciate da un bambino. E qui le usa per dare voce a Giorgio Morandi e fargli proprio rispondere a un'unica semplice domanda. Perché, Giorgio Morandi, tu dipingevi solo cose? Ecco, ne abbiamo parlato con Michael e Mirko a margine del più importante festival di fumetto italiano, e cioè Lucca Comics and Games.
Il libro è solamente una grande domanda, la più banale perché la più urgente è quella: perché ha disegnato sempre le cose e non ha mai disegnato le persone? Fiction nel senso però più rispettoso del personaggio. Morandi l'ho incontrato nel momento che ero invasato dell'arte contemporanea più estrema, cioè l'arte contemporanea è proprio quella che si basava su, a mio avviso di quell'età, mortificare le arti classiche, la pittura, la scultura. E in quel momento però ho incontrato la pittura di Giorgio Morandi, che mi ha fatto proprio fare pace con la pittura. Era più contemporanea dell'arte contemporanea, teneramente feroce. La pittura di Morandi proprio mi ha spiegato che si poteva ancora, tramite la pittura, combinarne di tutti i colori veramente. Veramente il mio pittore preferito, ne ho migliaia, ma anche l'ossessione di dipingere sempre lo stesso cosa senza dipingere mai la stessa cosa lo rende... lui è pittura, quindi è classico per la visione, ma è sempre contemporaneo e sempre più nuovo. Quadri che si aggiornano.
Lei però ha fatto anche un libro su Filippo Tommaso Marinetti qualche anno fa. Perché quel periodo d'arte diventa così importante e torna? Perché comunque stiamo parlando della prima metà del Novecento.
Il libro che ho fatto su Marinetti era diverso, nel senso che ho trovato un editore che voleva ripubblicare alcuni manifesti futuristi che non si trovavano più. E il mio lavoro era di fare da commento, quindi i miei fumetti erano tra uno scritto e l'altro, quindi la parte interessante era lo scritto che veniva riproposto, e Marinetti è un altro autore che amo, tutti i futuristi, per carità, quindi era un'altra cosa. Questo invece di Morandi è proprio un libro su entrare dentro il corpo di Morandi, è una storia più di possessione proprio artistica. È che nel mio modo di fare i fumetti, per chi conosce il mio percorso se ne accorge, cioè l'arte contemporanea e l'arte classica pervadono il mio modo di fare fumetto, sono una parte imprescindibile, come io mi approccio ai miei personaggi nel mondo del fumetto. Credo che sia proprio perché il primo del Novecento si è fatto di tutto in termini artistici in Italia, siamo stati delle vette, sono dei autori. Marinetti, per dire, è uno dei mille tanti autori che io amo, però Morandi è proprio che io vorrei essere stato Morandi, vorrei aver fatto quello che ha fatto Morandi. Vorrei che al posto di Morandi ci fosse il nome mio su quelle firme lì.
Come ha funzionato il lavoro di documentazione? Cioè, è quasi tutta fiction. Morandi è una scusa, forse, per parlare di altre cose?
Chiaramente, come mi hanno commissionato questo lavoro, che chiamo commissione solo in questo momento perché per me mi sembra più una chiamata alle armi, visto che hanno pensato di associare, non sapevano il mio amore per Morandi, hanno pensato semplicemente di associare il suo lavoro al mio, quindi questa è la parte più emozionante per me il progetto. Però io, essendo un enorme ammiratore di Morandi, avevo dei vari cataloghi. La prima cosa ho fatto di raduno tutti, guardo cosa diceva, cosa pensava, perché me ne sono sempre disimportato, non so come dirlo. Ho sempre faticato quando a leggere le teorie dietro all'arte, per quanto interessanti, a volte anche migliori delle opere. Per me l'idea è che l'artista vuole schiaffare le persone davanti ai suoi quadri, senza un intermediario. Quando ho provato a leggere cosa pensava Morandi, mi sono detto invece che volevo riprodurre quella santa ignoranza che avevo io di fronte alle opere, che mi ha distrutto, devastato. Non voglio sapere perché lui disegnava quella roba lì. Cioè, l'ho voluto sapere chiedendolo miei personaggi. Tra l'altro è stato approvato dalla Fondazione Morandi, questo mi ha commosso ulteriormente, perché di solito le fondazioni hanno giustamente un'enorme tutela delle parole di chi promuove la fondazione, quindi hanno una severità giusta. Qui proponevo un prodotto in cui nessuna di quelle parole era stata pronunciata da Morandi, e invece è stato accolto con grandissimo amore, probabilmente perché sono andato a toccare delle cose che primitive di Morandi. Sai, sono quelle cose ma così grosse, macroscopiche, che tu non vedi perché sono giganti. Ho voluto proprio vedermela faccia a faccia con Morandi, senza che ci fosse il critico nella stanza.
Lei ha sempre lavorato sulla sottrazione dal punto di vista grafico. C'è qualcosa dell'approccio di Morandi che pensa sia paragonabile, ovviamente fatte tutte le dovute differenze? Le geometrie, che quelle di Morandi sono pulite, hanno un che di nobile, le sue invece magari vanno esattamente nella direzione contraria, eppure.
Lui in realtà già nei suoi oggetti ha sottratto l'uomo dalle sue opere, quindi è la sottrazione più coraggiosa, anche in questo caso è la sottrazione che poi non è una sottrazione per un periodo, non c'è il periodo natura morte, il periodo senza uomini di Morandi che magari dura 40 anni, è proprio tutta la sua opera. Sia nei miei fumetti sia nelle opere di Morandi mancano tantissime cose, ma nessuno se ne accorge. Concentrati da quello che noi decidiamo di mostrare. Nessuno si chiede perché non ci sono i sfondi nei miei scarabocchi, nei miei fumetti. E lo stesso, quando sei di fronte alla natura morta, non dici ma dove sono le persone? In che casa sono posti questi oggetti? Questa bottiglia di chi è? Che non ci sono le marche delle bottiglie, quindi non c'è l'estetica pop anni 80, meravigliosa peraltro, che è americana. Sono proprio oggetti che smettono di essere oggetti, assumono, diventano tutta forma e sostanza. E quella secondo me è la stessa lettura che c'è nei miei scarabocchi, almeno il tentativo è quello di far dimenticare il volto, l'etnia, la provenienza, anche l'età dei personaggi e trasformare tutto in una massa meravigliosa.
Lei sa che rispetto a molti altri autori di fumetti è molto più un teorico del fumetto, nel senso che lei spesso racconta in modo molto evocativo le sue scelte artistiche. Ha pensato se questo c'entra con il suo stile grafico oppure è un tratto di personalità e basta?
Io non ho mai scelto di fare i fumetti, semplicemente per me era il modo più congeniale per raccontare, perfetto per raccontare quello che avevo. Quindi con le parole riesco a coprire quello che non so disegnare e con i disegni riesco a coprire quello che non so dire. O meglio, tutto il mio immaginario, se fosse tradotto solo in testo, solo in disegno, non avrebbe la stessa funzionalità. Quindi per me i fumetti sono il modo migliore per raccontare quello che mi attraversa. Questo credo sia il motivo per cui quando parlo sono molto più evocativo di altri autori che magari si concentrano sulla tecnica del disegno, che è interessantissimo, però per me non è mai stato solo disegnare, non è stato mai solo scrivere il modo di fare i fumetti. Per me è una guerra continua che mi interessa raccontare in tutte le sue sfaccettature, nelle vittorie, nelle sconfitte, nei pareggi. Poi credo che una persona non lo sappia in realtà. Do delle spiegazioni su perché faccio i miei fumetti, ma mica so se sono vere, sono reali.
Possiamo raccontare in due parole quali sono invece le altre cose di cui parla il libro? A me veniva in mente naturalmente un'idea di alienazione, no? In senso quasi marxista, cioè è un'idea molto contemporanea alla fine. Le cose non ci interessano per quello che sono, per la funzione che hanno, ma per quello che rappresentano. Io ho una borsa, non è solo bella, non serve solo a portare le cose, ma dice che ce l'ho fatta nella vita, sono ricco, cose di questo genere. Le cose come le intende Morandi forse sono il contrario di questa alienazione che abbiamo noi spesso oggi nel guardarle.
Lì è partito dalla riflessione che ho fatto, nel senso che la mia generazione, parlo per la mia generazione ma di artisti, noi rifugiamo le cose, o le abbiamo santificate come ha fatto Warhol trasformandole proprio in opere d'arte, la merce popolare, la merce per eccellenza, la bottiglia di Coca-Cola, oppure le dobbiamo odiare perché noi vogliamo esprimerci, noi siamo l'arte, siamo l'anima e quindi questa roba ci avvilisce, sono oggetti, sono inutili, sono il consumismo e quindi non l'abbiamo trattati con il giusto sguardo. Invece qui lo sguardo è quello non dell'oggetto in sé per sé, ma della cosa, dove anche la Pietà di Michelangelo diventa un oggetto, dove anche la Guernica è un oggetto, dove anche l'opera d'arte è un oggetto. E quando capisci che le cose sono una cosa bellissima e santa, anche nella follia di un collezionista che colleziona pipe artigianali o ceramiche trovate in edicola appuntate, c'è una bellezza dietro queste cose. L'ho potuto guardare con uno sguardo disincantato, non lo guardate con la severità che si pretende verso questi oggetti, ritrovandoli meravigliosi. Ho cominciato a innamorarmi delle cose mentre me ne parlava il mio Morandi nel libro.
C'è una bellissima sequenza in cui il suo Morandi dice che le persone sono cose. Diogene era una botte, Napoleone un cappello, Colombo tre caravelle, Socrate la ciotola di cicuta. Ecco, però qui in realtà il suo Morandi sta parlando di come si fanno i fumetti, la riduzione a icona.
È così proprio, cioè lì sono scontrati proprio il modo di rappresentare, di vedere il mondo con il mio modo di disegnare. Io disegno nei miei personaggi essendo, non avendo connotazioni reali, non avendo a volte nasi, occhi, bocca. Per disegnare un riccone a volte disegno una tuba, per disegnare un poveraccio disegno magari una toppa sulla maglia. E questo modo descrittivo di raccontare con il disegno è la stessa cosa, ridurre oggetti, ma non per avvilire le persone, ma forse per dargli una traccia che dura nel tempo, perché l'oggetto rimane, a differenza del volto che cambia, delle idee che cambiano tantissimo, del carattere, persino la cosa più, che più ci connota cambia nel tempo. E invece gli oggetti che portiamo, una persona che veste sempre la moda, come viene dettato la moda, in realtà quel modo di vestire racconta benissimo chi è quella persona, il carattere di quella persona. Conformandosi racconta di se stesso molto più che scrivendo un tema.
Lei si considera un materialista?
Sì, nella maniera più sacra, però. Sono un materialista sacro.
Dunque, un grande pittore raccontato da un grande fumettista. Nell'ultimo libro di questa puntata di Alice abbiamo sentito la voce di Michael Emirco, autore di Natura morta, una domanda a Giorgio Morandi. L'editore è 24 Ore Cultura.